Ed eccoci qui amici di Radio Fly, buongiorno, avete appena ascoltato Ballata per la mia piccola iena degli After Hours. Questa mattina non sono sola, do subito il benvenuto al mio collega Fabio Mugelli. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Van. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fly.
Buongiorno, non siamo soli questa mattina perché con noi c'è un ospite.
Sì.
Diamo il benvenuto a Paco Mengozzi.
A Paco Mengozzi che è il... come lo chiamiamo?
È il direttore.
Il mega direttore,
certo.
Artistico.
Il direttore artistico del Mengo Music.
Ciao
Fest.
Paco.
Ciao, buongiorno, grazie.
Ovviamente quindi questa mattina parliamo del Mengo Music Fest.
Esatto, esatto.
Io però farei un passo indietro.
Fai
Fabio,
tutti i passi che vuoi.
Vai. Allora, noi sappiamo che il Mengo Music Fest è un festival musicale che si tiene annualmente ad Arezzo.
Esatto.
È dedicato ovviamente alla promozione di artisti emergenti, affermati, della scena musicale italiana e internazionale. E è nato nel 2009, giusto Paco?
Allora, la nascita è una storia particolare
da raccontare.
Infatti merita, siete...
Assolutamente.
Beh, assolutamente sì.
Perché questa di quest'anno è la 21esima edizione, però se torniamo indietro di 21 anni arriviamo al 2005. In realtà il festival nasce nel 2002.
Pensa un po'.
Ci fu una primissima edizione dal niente, praticamente...
Tipo festa fra amici.
Sì, esatto, okay. Organizzata last minute la sera prima al parco di Belfieri, dove poi tutti i primi anni, diciamo fino alla 13esima, 14esima edizione si è tenuto. E quell'edizione lì rimase isolata, perché dopo quell'edizione noi, diciamo io e altri ragazzi, eravamo tutti universitari in giro. L'estate dopo noi ce la facemmo a replicare quella cosa lì. Quindi 2002 è la prima edizione, perché c'è una locandina, diciamo, che lo testimonia.
Che lo testimonia, importante.
E poi siamo andati al 2006. La seconda, che è riprese e concise, infatti col ritorno a casa, diciamo, post università, post studio fuori, fu la seconda edizione e da lì in poi è andato annualmente a proseguire, insomma, anno per anno. Perché questo era proprio legato, come fu la prima edizione, alla voglia di suonare di un gruppo di ragazzi. Mio babbo aveva a Tortaia, a Via Alfieri, al parchettino di Via Alfieri, questo chiosco. C'era dietro uno spazio verde, molto carino, insomma, accogliente. Lì una pedanina, diciamo, tirata su e si suonava. Le primissime edizioni furono proprio estemporanee, facendo praticamente dalle sale prove, che erano a poche centinaia di metri, portando gli impianti, monitor e quant'altro, e suonando la prima, la seconda, fu veramente così, fino poi agli Amore, Andrea Chimenti e i Ministri, come primi nomi guest delle primissime edizioni, che poi alzarono un po' il livello della proposta, con ospitando appunto nomi comunque già interessanti, molto belli del panorama indie dell'epoca, che chiaramente era tutta un'altra storia.
Erano giovani ragazzi molto influenzati da quello che, lasciamelo dire, lo dobbiamo dire, perché compie oggi 38 anni, c'era un grande festival che ha fatto la sua parabola ad Arezzo, era Arezzo Wave, e questi giovanotti, cioè, gli piaceva questa roba qua, dice allora la vogliamo fare anche noi, e immagino che più o meno, no?
Sì, sì. E quindi è così che nasce il Mengo.
Esatto, tutti i ragazzi che in qualche maniera collaboravano con Arezzo Wave, magari chi era in produzione, chi era runner, chi aveva le birre, insomma, tante sfaccettature, e poi chiaramente suonavano, si suonava anche nelle band, dei gruppi, e c'era la voglia di avere anche uno spazio un po' personale, un po' proprio, diciamo, dove potersi esibire. Nacque così, dal niente di fatto. Le primissime edizioni addirittura c'era ai tempi un'associazione che si chiamava Dischi Volanti, del Cigolini, lo Zoe, insomma, i primissimi, che avevano una sala prova appunto lì vicino, e l'associazione
batterista Cigolini,
esatto, fu un po' il ponte organizzativo, che non era, diciamo, destinata a organizzare il festival, però era, diciamo, esistente, e Dischi Volanti fu un po' il supporto, diciamo, anche come struttura di associazione, no? di quello che si poteva fare ai tempi, e fino al 2009, che Città Vita, invece, in cui nacque proprio l'associazione che unì tutti i ragazzi coinvolti nel festival, e fu una cosa più strutturata,
un po' più, certo, più grande.
Un'associazione effettivamente che come dire, nacque proprio per fare questa cosa qua, che ancora lo fa adesso, e ha rappresentato, insomma, il soggetto, diciamo, giuridico, diciamo, tra virgolette, che poi ha messo in piedi il tutto.
Ecco, e l'obiettivo iniziale, no? Partiamo appunto dal 2009, qual era quello del Mengo?
Ma in primis quello che si è detto, cioè
suonare
ecco, noi e gli amici, come dire, che ogni anno uscivano con un disco, con un canzone, eccetera, e, come dire, volevano provare ad avere uno spazio di protagonismo, anche mettendosi in gioco nell'organizzazione, perché comunque era una cosa piccola, però non era facilissimo metterla in piedi, no? La burocrazia,
beh,
i permessi. Mi ricordo delle scene nei primissimi anni con i vigili che arrivavano già alle 18, 18 e 30, che succede? Qui fermi tutti, e mio babbo a spiegargli, no, no, ma
abbiamo i permessi, abbiamo
tutto in regola. E quindi c'era quella voglia lì, che nasceva appunto sicuramente dallo stimolo di Earth Wave. Quello è imprescindibile, secondo me, lo dico spesso, è una strada che ci ha indicato una via. Poi ognuno l'ha percorsa a modo suo, però certo, ha fatto vedere una direzione per un gruppo di ragazzi. Quindi ha fatto scoprire delle cose e ha anche acceso delle idee, dei cervelli, anche delle mentalità, no? In qualche
maniera.
E quindi chi aveva voglia di mettersi in gioco, di far qualcosa, si è ritrovato in questa cosa qua. Ai tempi c'era, anche ora in realtà, però ai tempi c'era ancora più fermento,
sì,
sulle associazioni, sui gruppi giovanili, le sale prove, c'era tanto movimento intorno a queste realtà, e un festival estivo era un'ottima cosa per dar sfogo poi a questo tipo di fermento.
Allora, vorrei fare una piccola parentesi e non aggiungere un elemento triste alla cosa, ma perché oggi secondo te c'è meno fermento? E tra l'altro ho incontrato l'anno scorso Enrico Molteni dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo, parlando con loro, mi hanno detto qualcosa si sta muovendo di nuovo nella scena indipendente italiana. Manuel Agnelli, ora svegliamo subito la prima cosa,
certo,
viene col progetto Carne Fresca, esatto, al Mengo Music Fest. Cos'è cambiato da allora ad oggi?
Allora, intanto il calo da una parte secondo me è un po' legato al fatto che i ragazzi giovanissimi magari ai tempi suonare uno strumento era un qualcosa di arricchente nella tua quotidianità, no? E magari, che ne so, avevi lo stimolo da un amico, da quell'altro, un maestro, ti mettevi lì, insomma, batteria, chitarra, basso, eccetera. Ora gli stimoli sono
tantissimi
di più. Cioè, io vedo anche tanti ragazzi che hanno paradossalmente meno tempo, ma perché sono un po' fagocitati da tante altre cose che sono magari più social, più lo stimolo delle chat, tutta una serie di cose che magari fanno parte della loro vita, quotidianità, come tutti, che però rischiano di toglierti altro tempo. Poi magari anche un po' di protagonismo, ora forse i giovani sono un pochino meno stimolati, no? Sono un pochino più nel loro, cioè anche gli anni del Covid, tutta una serie di cose ha un po' cambiato.
Non è che uno sfoga il suo protagonismo stando su Instagram, Facebook, TikTok, e insomma, quindi il tuo protagonismo ce l'hai già avuto, non hai bisogno di essere, non lo so,
un po', sì. Poi la socialità
stupide
analisi. Un po' cambiata. La socialità prima era molto più di trovarsi nei posti, stare insieme e far serata, diciamo, no? E quindi comunque parlavi, magari vedi una persona 10 giorni e c'avevi da dire un sacco di cose.
Beh, certo.
Ora, bene o male, difficile, cioè è raro che ne trovi qualcuno che non vedi da tanto, ci parli, l'hai già sentito, ci hai già smessaggiato, l'hai già trovato da qualche parte, ci hai già interagito magari sui social, no? È un po' meno legata, no? A stare in piazza, a stare in giro. Poi ai tempi non c'era il telefonino, quindi, come dire, se voleva trovare o il fisso a casa la mamma che rispondeva, oppure si vedeva al parchino alle 5.
Beh, certo.
Chi c'era c'era, o a giocare a pallone. Ora tutto fissato, si trova lì un'ora, scappa.
Beh,
via.
Sì, mi faccio portavoce dei miei coetanei, ovviamente, e vi dico che effettivamente le cose stanno così. Cioè, tu ci senti tutti i giorni con la tua amica, con il tuo amico, quindi anche quella cosa di vedersi, sì, ti ci vedi il venerdì, il sabato, però poi non è che ti ci vedi tutti i giorni, quindi un po' effettivamente è così. È tutto a portata di mano, è tutto a portata di click, e quindi le cose quando vi vedete sono poche in realtà quelle da dire.
Sì.
Commenti quello che succede sui social. La maggior parte del tempo è questa, Fabio, davvero.
Però quello che lo so, mi guardi con lo sguardo sgomento.
Lo so.
Però quello che diceva Fabio è vero, perché paradossalmente forse è superata una fase di come dire, di grande abbuffata, no? Di protagonismo nei social, di virtualità, c'è anche voglia di tornare un po' indietro, rallentare e ritrovarsi al bar a dire le cose, trovarsi magari in sala prove, trovarsi, e quindi Manuel Agnelli, Carne Fresca, tutta una serie di cose, Woodworm col progetto Futures, tante realtà, Rocket fa un sacco di cose anche su, come dire, si chiama CBCR, no? Cresci bene che ripasso, tutta una serie di scouting che magari sono indirizzati a ridare quel protagonismo, a dire fermi tutti, c'è ancora questa cosa qua, non mollate, gruppi di giovani, ragazzi, band, non mollate, perché questa cosa si può ancora fare. E anche il discorso poi per esempio dei talent, che magari hanno per certi versi indicato una strada ai giovani,
sì,
ma questa strada è un po' falsa,
è un po' ambigua,
è un po' ambigua
perché si vedono dei ragazzi che sono dei talenti,
certo,
si vedono e riescono in qualche maniera a volte anche ad emergere. Però forse, non lo so, non so se è una scorciatoia o se è un qualcosa che ti richiede troppi compromessi poi alla fine quando sei in una fase di formazione artistica, sì, per molti aspetti.
Cioè, il talento è un'ottima opportunità, cioè, come dire, niente contro di base, perché comunque
sono
può dare tantissimo, però va inquadrato bene e magari un ragazzo giovane deve anche avere quella lucidità di capire che lo può fare, ovviamente far bene, però è quella cosa lì, non... una scorciatoia per il paradiso, diciamo, cioè devi farti comunque il tuo percorso e soprattutto se la musica è un'idea di una professione non si fa in un anno, due anni,
certo,
cioè
sì,
devi fare una strada e magari tutta la vita sei,
sì,
in quel mondo lì.
Però diciamo che un po' i social hanno accorciato un po' queste tappe, no? Perché magari sono diventati la vetrina, no? Di un artista che si fa subito vedere e poi non c'ha bisogno del talent, perché alla fine se vieni scoperto tramite i social è fatta. Poi sicuramente dovrà formarsi, assolutamente fare esperienza, però i social sono un trampolino assurdo. Per chi...
Sì, devi avere anche la fortuna di diventare,
certo,
virale,
sì,
per qualche
assolutamente,
motivo.
Assolutamente, assolutamente. Sì. Comunque, ritornando al nostro Mengo, nel corso degli anni c'è stato un momento, Paco, in cui hai capito che il festival stava diventando un evento di rilievo nazionale durante gli anni? Cioè, un momento in cui hai detto, cavolo, è davvero grande quello che stiamo facendo.
Ma guarda, di base, allora, il festival, già con l'obiettivo iniziale di questa cosa, era già, fin dagli inizi, anche era una cosa piccola, però è sempre stata una bella soddisfazione. Perché comunque, anche in piccolo, mantenevi quel contatto, quella cosa che poi era molto bella. Anche 300 persone a fine serata, che comunque erano lì, wow. E magari aveva suonato appunto una band che ti piace da morire, piuttosto che un artista... Già quella cosa era un qualcosa di bello, no?
Certo.
E una soddisfazione poi fatta in gruppo di persone, quindi tutti che fanno la loro parte, insomma, prendono le ferie, gente che faceva altri lavori. Poi chiaramente questo percorso, come si diceva di Arezzo, ha dato spazio a tanti ragazzi ad avere una professionalità nella musica. Chi ha fatto il fonico, il luciaio, il backliner.
Il luciaio è bellissimo.
Il designer,
sì,
no? Il luciaio è troppo,
sì,
è bello, bello, no,
è
sono
quello.
Bravo
il luciaio,
è quella cosa lì. E quindi avendo questa professionalità è cresciuto anche la possibilità del festival di organizzare delle cose di un certo tipo. Io in primis, lavorando nella musica, tutti i ragazzi coinvolti, no, da appunto i tecnici che comunque fanno oggi i tour principali di tanti artisti in Italia, li fa alcuni tecnici che sono al Mengo, ma che magari nascono col Mengo, nascono con Arezzo Wave e ora sono dei professionisti
in altri
in tantissimi ruoli, ma con artisti di primissimo piano, a fare tour, a fare concerti, eccetera. E quindi questo ha permesso questa crescita. Poi nel frattempo è cambiata la scena musicale. Noi siamo sempre rimasti un po' aderenti a quella scena indie, ma nel frattempo magari insomma, un anno si è chiamato Calcutta, l'anno dopo era Calcutta che esplodeva al mainstream.
Certo.
E se lo merita, capito? Però, non, come dire, è successo che quello che facevamo noi è diventato... centrale nella scena musicale.
Beh.
L'anno di Levante, no? Eccetera, eccetera. Sono diventati poi tutti dei protagonisti.
Dopo il Mengo esplodono.
Ma è successo anche con un altro dei protagonisti dell'edizione del Mengo che ha fatto tanto clamore perché è visto un po' come il vincitore morale di,
sì,
Sanremo,
di Sanremo,
con il quale Paco aveva già avuto a che fare.
Arriviamo anche lì,
arriviamo.
Fabio.
Esatto.
Arriviamo
è questa la caratteristica del festival che poi diciamo ha permesso questa crescita. Cioè si è avvicinato quel mondo là verso di noi e verso tanti altri eventi di questa tipologia piuttosto che il contrario. Noi chiaramente siamo stati sempre un po' aderenti a quella cosa. È difficile, ora quest'anno c'è la chiusura con un nome Pupo che poi,
certo,
di cui parliamo, però negli altri anni la logica diciamo di base è sempre stata di personaggi, artisti del mondo indie che poi sono diventati
mainstream
certo,
o comunque hanno fatto Sanremo, hanno fatto una cosa, però è perché quel mondo lì si è spostato e ha allargato la sua influenza, allargato tutto quello che è anche in quest'altro mondo.
Certo.
Quest'anno con gli After Hours forse è un mix,
esatto,
interessante.
Infatti pensavo giusto a Manuel Agnelli che è nato da quel mondo lì ma che oggi insomma è un personaggio televisivo, è un personaggio, insomma,
sì, certo,
lo sappiamo,
assolutamente.
Però coerentemente porta ancora avanti il suo progetto, quest'anno si chiama Carne Fresca. Fresca, ricordo quando in passato lo portò direttamente a Sanremo il progetto,
sì,
e insomma c'erano dentro quel progetto artisti come Bruno Risas che vedevano diciamo la luce in quegli anni lì, ecco.
Ok, allora quindi torniamo all'edizione 2025, che sappiamo che si svolgerà dall'8 al 13 luglio, quindi ovviamente al Parco Il Prato di Arezzo, e la line-up prevede 6 giorni di concerti.
Sì.
E cosa vi ha spinto a voi dell'organizzazione di ampliare la durata dell'evento? Perché gli anni precedenti i giorni erano meno.
Sì.
Cos'è che vi ha spinto
allora,
ad ampliarla?
Tanto c'è da dire che ogni anno, rimanendo sempre su quella periodo, no? Che è il secondo weekend di luglio, che è una
sì.
cosa storica, diciamo, che comunque ti posiziona anche, diciamo, per rispetto e per coordinamento di altri festival, quindi mantieni storicamente uno slot, diciamo, del periodo estivo. Ogni anno c'è un po' di differenza. Faccio un esempio: l'anno scorso comunque c'era da valutare, per esempio, la finale degli europei di calcio che cadeva la domenica del fine festival,
certo.
E quindi fare una serata in quella serata lì era...
Ah, quindi tu dici l'idea già c'era?
Sì, cioè comunque da valutare tutta una serie di cose intorno a te, perché comunque devi fare una proposta che poi sia attraente e comunque...
Certo.
Cioè, immagino, magari non succede, ma l'Italia va in finale, è chiaro che quella sera lì, come dire, giustamente, ma anche noi in primis si vuole vedere la partita.
Certo.
Piuttosto che altre cose, ovviamente.
Certo.
O metti un mega schermo e mandi la partita.
Ci pensavo, Fabio, infatti.
Quindi quello, per esempio, è un parametro da guardare. Poi quest'anno c'è da dire che ci sono due occasioni oggettivamente speciali, in apertura e in chiusura, che rappresentano qualcosa di unico. Abbiamo accennato la serata finale e questo omaggio, se vogliamo dire così, ai 50 anni di carriera di Pupo.
Certo.
Che per noi è una grande novità dal punto di vista della proposta, ma rappresenta un qualcosa che ci è sembrato, anche conoscendolo bene, approfonditamente di persona, doveroso come omaggio a una carriera di comunque un artista importante che ha la sua base, ha la sua... casa ad Arezzo, no? Ponticino ad Arezzo, e quindi la chiusura era un momento, diciamo, particolarmente, come dire, cioè perfetto per lui e per noi.
Combaciava.
L'altra cosa invece sull'apertura dell'8 luglio ancora non si è annunciato niente, succederà
tra pochi giorni. Attenzione, Fabio.
No, però parliamo volentieri, perché è anche questa un'occasione specialissima e assolutamente meritevole, che è un omaggio a Paolo Benvenu.
Ecco.
Chiaramente, diciamo, è scomparso da poco, il 31 dicembre scorso, e ci sono anche una serie di eventi in giro, tra cui uno anche questo weekend, è stato fatto un omaggio bellissimo a Perugia a gennaio, e come dire, spontaneamente da noi e da tutto il suo mondo, la sua band, tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso, c'era questa idea di omaggiarlo in una serata, quindi diventa un qualcosa che per certi versi è extra festival,
certo,
però sostanzialmente poi rientra nel cartellone, e quindi l'8 luglio si parte con questa grandissimo omaggio, che sarà una serata bellissima e oggettivamente, come dire, ne avremmo fatta anche una in più se ci fosse stato, capito? Quindi a 6 giorni è motivata da questa cosa qua, ma va super bene, perché comunque era doveroso e sarà veramente bello fare questa cosa qua.
Okay.
Tra l'altro, Vanna,
certo,
c'è da dire una cosa, che Paolo Benvenu forse è stato uno degli artisti più sottostimati dal punto di vista proprio anche del riconoscere la qualità artistica, sia nel campo, diciamo, musicale come musicista, sia nel campo della poetica, perché era un vero poeta, e in tanti stanno continuando a celebrarlo. L'iniziativa del 19 di gennaio a Perugia al Teatro del Pavone è stata una cosa da brividi e da lacrime incredibile, c'erano tantissime persone che hanno parlato e hanno veramente emozionato, e come se non bastasse, quest'onda si è trasferita, e quindi ora a Firenze ci sarà una serata che, se non sbaglio, è già sold out.
Ecco. L'hanno raddoppiata questo weekend,
anche qui di commemorazione. Poi, siccome
bello,
Paolo è stato, diciamo, aretino anche per diverso tempo, per quanto sia nato in Lombardia, e bene o male ha intessuto una serie di rapporti con chi organizza eventi, con chi produce artisti, eccetera, per cui da noi è veramente stra-amato e stra-adorato. E tra l'altro, nell'ultimo anno che l'ho visto vincere il premio Tenco, lo ha visto rieditare il suo primo album da solista, nel quale hanno collaborato artisti di un livello eccezionale della scena indipendente italiana. Io non voglio spoilerare, però sono convinto che questa prima serata dedicata a Paolo Benvenu sarà roba incredibile.
Lo penso anch'io, Fabio. E ritornando, prima abbiamo menzionato Pupo, no? Volevo farti una domanda inerente a questa sua partecipazione. Com'è nata questa iniziativa e soprattutto com'è che si sposa la sua musica con quella del Mango Music Fest?
Questa è una bella domanda.
Questa è interessante.
Un'idea ce l'ho, però ora voglio sentire prima la risposta.
Cioè, chiaramente, diciamo, come si è detto, è una cosa, diciamo, di base, in partenza lontana, chiaramente,
certo,
dal fest. Quindi in una situazione normale, diciamo, che in cui magari era in tour, no, per concerti eccetera, difficilmente sarebbe stata possibile. Perché comunque, se guardiamo i cartelloni del Mango degli anni, abbiamo spaziato però sempre tra nomi di una certa scena, di un certo tipo di proposta. Però appunto, conoscendolo, parlandoci di una serie di progetti in ballo, no, che vedono comunque, perché poi ecco, tutto è nato l'anno scorso, come dire, non sapendolo, nel cartellone degli emergenti c'era Capaleo, che è il suo nipote. Noi praticamente abbiamo selezionato una serie di artisti e dopo abbiamo scoperto che era nipote di Pupo. E vabbè, questo benissimo.
Veramente.
Però a vederlo quella sera lì, che era mi sembra il giovedì,
è venuto lo zio.
È venuto Pupo in visita al festival a salutare e a ascoltare il nipote, che tra l'altro è stato bravissimo. Si è esibito con la band di Pupo, quindi super concerto, cioè qualità molto alta. Tutti contentissimi, e da lì è nato una conoscenza, una chiacchiera, c'era già una conoscenza di vista, no? Però è stata approfondita, c'erano anche delle cose con Woodworm da pensare, da sviluppare, fare tutta una serie di cose, e ci siamo rivisti varie volte nell'autunno, pranzi, eccetera, eccetera. A un certo punto, parlando così, che farai l'estate prossima, che succede, no? L'estate prossima per me è un bellissimo momento, perché è un doppio anniversario, 50 anni di carriera, 70 anni di età. Vorrei fare, cioè, sicuramente faremo un tour mondiale, comunque andrò a toccare tante nazioni che bene o male mi invitano tutti gli anni.
Pupo, se va a suonare in Russia, cioè,
ragazzi,
riempie i palasport, cioè,
in Russia, ma anche in Canada, negli Stati Uniti, cioè ha un pubblico,
sì, sì.
Perché chiaramente quell'immaginario, come dire, all'estero, sull'Italia, è fortissimo. Tutto Cotugno, Pupo, sono tutti nomi che spopolano all'estero, perché magari c'è proprio quell'idea della canzone italiana di un certo tipo. Questo dialogo ha portato questo, dico, cavolo, e lui è, come dire, stava ipotizzando, un po' pensando come far qualcosa anche dalle nostre parti, se eventualmente farle, come, così, pur parlé. E guarda, sto iniziando a costruire il Mango, cavolo, però
cioè, ti è cascata a pennello,
è andato un po' spontaneamente, potrebbe essere una bellissima cosa farla insieme. Chiaramente, come dire, non è stata, diciamo, il giovedì, il venerdì, cioè è una serata finale, la domenica rappresenta anche un momento che insieme abbiamo anche costruito per la città, anche un gratuito. Anche questo è un altro elemento. Comunque lui non fa concerti gratuiti normalmente, certo. Ha deciso di non fare più le piazze, no? Diciamo, le sagre, piazze, quelle situazioni lì non le fa più per scelta, insomma, per tanti motivi. Quindi comunque si è detto, costruiamo qualcosa che sia anche un omaggio a te in primis, perché comunque questi due anniversari sono importanti, e poi per la città, per me è un suo pubblico, quindi questa è la novità, no?
Ecco.
Però era veramente convincente la motivazione.
Sì.
E l'anniversario da
quindi tu dici la sua presenza può portare anche un pubblico un po' diverso, no? Al Mango?
Secondo
cioè
me
diverso,
sì.
Di età più adulta, ecco, questo intendo.
Ma a noi questa cosa fa piacere, perché di fatto, se poi la città è coinvolta, si sente, no, una proposta, di solito si sente sempre, ma non conosco nessuno, quella musica lì, boh, c'è cioè anche un po'... I festival magari rock hanno un po' st'immaginario visto da fuori, che sembra tutto un po' caos.
Invece chi c'è dietro, e invece cerca di capire come fare a portare lì le famiglie con i passeggini.
È vero.
E questa cosa, capito, apre a questo mondo, però è un'occasione che era irripetibile.
Certo.
Oggettivamente 50 di carriera, insomma, è un bel traguardo, quindi poterlo ospitare a noi è comunque bellissima cosa, ci fa super piacere, e secondo me sarà una bellissima serata, perché poi è super in forma. Cioè, bisogna dire anche questo, che
sì.
Cioè, si sta preparando a questi anniversari molto in forma, ma anche molto cioè, dal punto di vista anche della persona. Io oggettivamente lo conoscevo di vista, però c'è veramente un bellissimo feeling con noi, cioè si è creato proprio una cosa, perché poi ha raggiunto una fase che secondo me a un certo punto non ha più bisogno di dimostrare o far cose o no, raggiungere
sì.
Obiettivi, si
certo.
Può divertire, non fa più le piazze perché alla fine non si divertiva,
è nel chill, dai, è nel chill lui,
sì,
ormai.
Però secondo me, scusa, passatemi il termine giovanile, un po' Pupo si caga, nel senso che sa
ecco.
Che viene in un festival a confrontarsi con gente che mangia l'asfalto tutti i giorni e produce, insomma, roba
forte,
sì, roba di ciccia, capito? Carne fresca.
Carne fresca.
Infatti,
bravo.
Sabato After Hours 12 luglio, domenica pupo, sarà
certo
un weekend interessante, sì. Vediamo che succederà,
una dicotomia particolare interessante.
Sarà un weekend interessante. Allora, quindi nominiamo anche altri artisti, no, che saranno presenti ovviamente. Allora, mercoledì 9 luglio ci sarà John Tile.
Esatto.
Giorgio Poi, quindi Poi. Comunque anche nomi, Lucio Corsi, sì. Ragazzi, il giorno dopo Lucio Corsi, giovedì 10 luglio con ingresso libero,
sì.
Poi ci sarà Eddie Oasis, prevista per venerdì 11 luglio.
Nome incredibile.
Ecco che mi sta no, dicendo, guarda te che ti piace le robe un po' così.
È una qualità, è parigina, martinicana di origine, residente a Brooklyn. Quarantenne, 38enne, quarantenne, soul, funky, R&B.
Cittadina Pazzesca. Del mondo.
Cittadina del mondo, cioè proprio vedi? Hai già capito, è una voce incredibile, con la band che suona funky, super figa, bravissima. E anche questo è un incazzo, è in Italia.
Io la seguo sui social, ho già capito il personaggio.
Ah, vedi, è sul pezzo,
Beh, certo, dobbiamo studiarceli un
brava,
po'.
Brava, merita veramente. È chiaramente un nome che, diciamo, in Italia ha meno seguito, però non,
sì,
non ci interessa. Venite a scoprirla, perché
esatto,
farà un concerto pazzesco.
E mi dicevi anche questi artisti francesi che però hanno stazionato a Palermo e che ora cantano in italiano, anche questa,
esatto,
è bella, insomma.
Bellissima.
E anche Dove Eliana, stessa
Liana,
sera,
certo,
che è l'11 luglio, che abbiamo proprio pensato un po' fuori dagli schemi, musicalmente un po' il sud del mondo, no? Queste sonorità super affascinanti, cioè non l'abbiamo annunciato, ma prima ci sarà il Fitness Forever, che è un'altra band napoletana incredibile.
Come no, pazzesco. Fanno parte di questa scena, come si può dire,
allora,
neo-napoletana?
Sì,
esatto.
Ma guarda,
Napolitan Power, come
c'è un Eugenia, quel mondo,
sì,
lì, capito, che proprio conquista,
bravissimo,
il mondo, e è attualissimo.
Sì.
E tutti incastrati in questa serata, il mago del gelato.
Tutti i nipotini di Pino Daniele questi,
te
girala come
vero,
ti pare, ma sì, sono,
sì,
tutti,
sì,
i nipotini,
vero,
di Pino. Il mago del gelato sono strepitosi, sono strepitosi.
Poi con me sfondi una porta aperta,
mi tocca venire.
I miei genitori sono di Napoli, quindi io adoro questi gruppi tantissimo.
Bene,
quindi sono
bene,
molto contenta.
E quindi, cioè, l'idea del festival, come dire, di spaziare, al netto di queste due o tre figure, no? Pupo da una parte, After Hours, Lucio Corsi, che lo accennava Fabio, noi avremmo fatto sicuramente una serata del festival, anche se non andava a Sanremo, zero problemi.
Era quasi già stabilita.
Era già,
sì,
stabilita, era già concordata dall'anno scorso, organizzando un suo concerto a Castione della Pescaia, a casa sua, sarà già messo le mani,
okay,
avanti, assolutamente. Poi si conosce da sempre come artista, una qualità eccezionale. È chiaro che dopo succede questa cosa qua, ti va a maggior ragione, no? A costruire una serata che già funziona. E tra l'altro, piccola cosa, è l'unica gratuita di tutto il tour.
Lui fa, certo,
12-13 date, giustamente, insomma, è una fase bellissima. Però noi, chiudendola per tempo, era una data che avevamo in testa
già da
Giorgio Poi, Lucio Corsi, una doppietta.
Ma questa la devi raccontare, Paco, dai, perché come
esatto,
cambiano,
sì,
le cose.
Certo, da prima e
diciamolo,
dopo.
Dai,
sì,
cioè,
sì, sì.
In teoria l'headliner era Giorgio Poi e Lucio Corsi suonava prima di Giorgio Poi. Poi sono cambiate un po' di cose, e quindi te l'headliner lo metti anche sulla base del fatto di quanta gente hai programmato di far arrivare e quando.
La bravura sta anche in questo, Fabio.
Certo. Sì, sì, era nata così, appunto, l'estate scorsa concerto a casa sua, fissiamo già l'idea, è un nome che storicamente noi nel festival facciamo magari mercoledì, il giovedì, quel tipo di proposta più cantautorale, no? Eccetera, eccetera, e si chiude. Giorgio Poi era perfetto, era un anno in cui si riusciva, se ne era già un po' parlato con lui e il management, a farlo ad Arezzo, perché a volte è capitato che non siamo riusciti per altre date in Toscana, calendari pieni, eccetera, quindi serata fatta. Arriva a Sanremo, Lucio Corsi, succede,
esplode.
Questa cosa bellissima,
sì,
che si merita assolutamente,
esatto,
che va oltre però tutte le previsioni possibili, no? Quindi diventa un qualcosa di quasi caso scuola, no? Un po' da raccontare nei manuali, perché
certo,
che però, ripeto, arriva dalla qualità della proposta musicale, arriva da quello che l'artista fa.
Assolutamente.
Gente ha scoperto le sue canzoni vecchie dopo.
È vero.
E si è imparato a memoria i testi.
Mi è piaciuto Andrea Scanzi, che l'altro giorno, insomma, si batteva al petto, dice: io lo conosco già da 3 anni. Lucio Corsi in realtà è dal 2014 che ha fatto il primo EP e mi piacque così tanto, mi incuriosì così tanto, che mi dicevo fra me, come tutti gli artisti della scena indipendente, con 4 euro cercano di organizzare le loro cose, si inventano un video.
Certo. C'è
un video del primo Lucio Corsi che è tutta una marcia indietro, in avanti, però con un diane spettacolare. E mi chiedevo, cioè non riuscivo a vederlo da nessuna parte, mi sarebbe piaciuto vederlo con la chitarra in mano. E poi sbuca fuori un video di un giovanissimo Lucio Corsi, capelli corti, camicina bianca, sul palco del Festival della Musica Distesa, che è organizzato da due fratelli molto bravi, tra l'altro, uno cantautore e l'altro produttore, che sono i fratelli Dottori, di cognome fanno Dottori, e che sono anche viticoltori, e fanno questo piccolo Festival della Musica Distesa che, insomma, scopre questi piccoli gioiellini quando sono proprio, come dire,
all'inizio.
Sì, e lì c'era questo giovane Lucio Corsi con la sua chitarra che faceva Altalena Boy e cose di questo tipo.
Ma è questo, cioè, quindi artisti che sono in giro da tanti anni, quello che si diceva un po' sui talent, no? Lucio Corsi magari, c'è un paradosso, se avesse fatto Amici,
sì,
o X Factor magari 4-5 anni fa,
sarebbe esploso prima.
Ma magari no, capito? Non succedeva niente, cioè non lo so, okay. Però ha fatto la sua strada, e la cosa bella è che, cioè, se sempre, come dire, andava bene così, non aveva voglia di strafare, anche adesso secondo me lui è così, è bellissimo, cioè non deve fare ora che ho fatto questo,
la sua semplicità stordisce, non si vergogna di prendere un pacchetto di patatine e metterselo sotto le spalline, un altro non l'avrebbe mai fatto, solo uno con una mentalità un po' punk,
è vero.
Come Lucio Corsi.
Infatti io credo che al Festival di Sanremo, oltre alla sua bravura, ovviamente sia arrivata anche la persona che lui è, e questa cosa è bellissima, non la trovi in tutti, no? In tutti gli artisti.
Sì. È arrivato come è, non ha filtri,
e penso che non
ora
cambierà,
però attenta, spero, che potremmo ricrederci quando ci troveremo nel backstage del Mango Music Fest per fare tutte le interviste a tutti gli artisti. Chissà se Lucio Corsi se la tirerà ora che è diventato famoso, oppure si metterà lì con la chitarra e ci farà un pezzettino, un jingle per la radio.
Penso più questo, non penso che lui se la tiri.
Secondo me sì.
Allora, quindi continuiamo il nostro viaggio all'interno di questo Mango. No, io volevo chiederti, c'è stata qualche difficoltà nel portare qualche artista? Nel senso, c'è stato qualche rifiuto che non ti aspettavi?
Ma guarda, ogni anno, cioè, costruire il cartellone è comunque un mondo, cioè un viaggio, c'è un sacco di cose. A volte c'è delle sfighe, delle sfortune, che tu hai pensato una serie di cose e non si riesce, per magari, a volte, che so, il batterista che è in vacanza di un gruppo. Ora dico anche alcuni esempi. Un altro nome che sicuramente ci sarebbe piaciuto fare è il Teatro degli Orrori.
Come no? C'è stata una certa reunion.
Capito? E veramente il batterista, se non sbaglio, è in vacanza. Il 10 luglio, il 9 luglio, cioè quella settimana. Quindi chiaro che, però, sono anche in cast. Purtroppo non si può prevedere più di tanto. Sicuramente si deve lavorare tanto per tempo.
Certo.
E quindi mettere avanti tutte le cose già dal settembre dell'anno prima, cioè anche dall'estate a volte, comunque dalla stagione, no? Che inizia a settembre-ottobre, e lì cominciare a monitorare. Sarà la fortuna che io in primis e tutti quei ragazzi che vi dicevo prima, poi siamo in giro durante l'anno a incontrarle poi queste persone, a lavorarci insieme, a fare delle cose a Sanremo, per dire, comunque facendo altri progetti.
Chissà se ascoltano anche Quota Periscopio, non lo so.
Chissà.
Esatto, assolutamente. No, sentendo i dischi,
il programma del nostro
padre, programmi, segnalazioni, cioè c'è un sacco di cose, cioè bisogna avere un file sempre aperto, che comunque ti arriva a stimoli di qua di là, recepisci, metti insieme, provi a costruire una propria idea, che deve essere, diciamo, poi il cardine su cui andare avanti. Però per dire, After Hours, un altro esempio di quest'anno, era una cosa di cui si stava provando a fare, non si era riusciti, avevano annunciato il tour. Poi cosa è successo? Era un calendario fatto, il weekend Mango era un buco nel loro calendario.
Wow.
Ecco.
Quindi suonano il 9 e il 15 luglio.
Destino.
E tra l'altro Firenze, che faranno, eccetera, era praticamente partita a bomba, si era sold out dopo poco dell'annuncio, quindi si incastrava perfettamente.
Perfetto.
E allora diciamo, dai, allora facciamola. Cioè, era una cosa che rischiava di saltare, perché magari ormai il calendario è fatto, cioè Firenze, basta. Invece Firenze va in sold out, il calendario è libero, 12 luglio suona. Però se magari il 12 erano nord Italia o l'11 in altra parte, vabbè, diventava
difficile.
Certo, vabbè, ci sarebbe stato comunque un altro nome sicuramente forte. Allora Fabio, vuoi aggiungere qualcosa, che siamo proprio in chiusura, siamo strettissimi con i tempi?
Ma io direi che abbiamo già chiesto tutto a Paco, magari se Paco ne ha voglia, e quando fra qualche settimana, non lo so, facciamo
una reunion
qui negli studi di Radio Fly e ci racconti un po' dei nuovi artisti che entreranno, perché insomma, quanti ne sono stati presentati ad oggi?
Credo che siamo a 6.
Siamo a 6, quindi artisti, mediamente quanti ce n'ha almeno?
Sono 30, 32.
Ecco. Quindi c'è ancora roba che deve arrivare.
Qualche spoiler.
Alcuni film, il Mago del Gelato, sono tutte anteprime.
Piccola anticipazione che ha dato Radio Fly per prima mano.
Però saranno una qualità incredibile.
Ascolta, ma con la Pesce di Martino? Lì non ci siamo mai riusciti.
Noi abbiamo due rimpianti, diciamo, enormi come in festival, io in primis, che sono con la Pesce di Martino, primo, e Brunori.
Ecco.
Perché veramente ogni anno che c'è un tour, questo diciamo chiaramente legato a un mercato, anche un, noi siamo ad Arezzo, c'è comunque una Toscana forte, c'è Lucca, c'è Firenze, no? A volte capita Firenze, un festival anche bello, importante, prende l'artista, va anche, chiede un'esclusiva, fa un ragionamento, poi oggettivamente alcune cose le puoi fare doppia data, tante altre magari mettiamo, ma per reciproco rispetto e anche, come dire, supporto al lavoro degli altri, no?
Quindi
noi anche con Perugia ci sta un grosso collegamento, un break e spacca, perché chiaramente se vai a fare una proposta lì la settimana prima del Mengo e poi arriva al Mengo, cioè è particolare come dinamica, quindi bisogna monitorarla. È capitato anche delle cose, per esempio un altro impianto,
evitiamo flussi migratori
un altro impianto mi viene in mente adesso, Verdena, che è un altro nome che da anni,
che un po' ti piange il cuore,
però quando è capitato hanno fatto Perugia. Che cosa fai la settimana dopo Arezzo? Diventa, è un problema.
Li avevi già avuti, però
Verdena non si sono mai fatti,
ma parlavo di Colapesce, di Martino e Brunori.
Allora, con la Pesce si è fatto al Mengo,
me lo ricordo,
in solo,
Tortaia.
A Tortaia, e il primo disco suo fu bellissimo.
È strepitoso, tra l'altro prodotto
da
Brunori Sassi, che ha la sua etichetta indipendente che si chiama Picicca, che ha prodotto il primo album, Carra Maestra, di Di Martino, che è un capolavoro.
Da piangere, veramente, dei brani da
sì, incredibili.
Da piangere. E quella cosa si è fatta, come con la Pesce di Martino invece è sempre successa questa dinamica di data Firenze, Perugia, di qua di là. La fortuna l'anno scorso a Castel della Pescaia, questa rassegna podcast che abbiamo messo in piedi, si sono fatti, quindi in parte e Brunori succederà qualcosa,
diciamo. Avete sentito bene?
Va bene,
in chiusura Paco, allora se tu dovessi consigliare un giorno in particolare, una serata in particolare che non dobbiamo perdere, quale sarebbe e perché?
Wow, guarda, veramente dicendo quello che si è detto fino ad ora, direi il venerdì 11 luglio, perché a me personalmente, però quel tipo di scaletta, c'è anche altre cose che non abbiamo detto fino ad ora, veramente musicalmente è appagante. Poi chiaro, magari non ti piace tantissimo quel tipo di mondo musicale, però c'è tanta varietà e la qualità è altissima. Da Adio Esis, che si citava prima, dove Eliana, Fitness Forever, Mago del Gelato, cioè sono tutti nomi veramente.
Quindi sarà una serata
bella,
danzereccia.
Perché
è
magari meno nota, mentre l'altro meno male.
Sì, ma è quella roba che ti fa
muovere. Noi siamo già lì, Fabio, che balliamo.
Esatto, io quella non me la perderei.
Va bene, allora.
Non mi sopravvalutare, Vanna.
No, assolutamente, assolutamente. Va bene, ovviamente nessuna delle serate è da perdere, quindi vi aspettiamo tutti insieme a Paco al Mengo Music Fest di Arezzo. Ovviamente
e
ci
poi
ritroveremo prima per altri,
sì,
altri annunci
con Paco, la dobbiamo fare anche per capire in termini logistici se cambia qualche cosa, tanto dicono ma è l'ora
è
che
vero.
Vengo vado allo stadio, ma no, il prato è più bello, c'è l'ombra, insomma,
sì.
Ecco.
È vero,
esatto.
ne parleremo. Vai.
E poi backstage sarete
saremo lì. Possiamo, l'abbiamo detto, ormai ci siamo ragazzi,
sì.
Abbiamo i testimoni. Va bene, allora io ringrazio Fabio Mugelli che questa mattina mi ha accompagnato
piacere,
in questa
Vanna.
Intervista, ovviamente grazie Paco, e
grazie
noi ci
voi.
Rivediamo allora a presto.
Però adesso dobbiamo concludere con un brano,
assolutamente, adesso vi lasciamo quindi con uno dei protagonisti del Mengo Music Fest, ovvero Lucio Corsi, e quindi vi facciamo ascoltare Volevo Essere un Duro. Ciao.